Pagina 3.
Sono le 9:01, buongiorno da Vittorio Giacopini, benvenuti a Pagina 3, la cultura nei giornali, nelle riviste e sul web. Oggi l'avete sentito anche nelle telefonate con Fiorenza Sarzanini a prima pagina, diciamo uno dei temi che continua ad attirare l'attenzione degli ascoltatori di Radio 3 è la questione immigrazione e questo è anche abbastanza naturale, diciamo questo è uno dei temi di fondo del dibattito politico, non soltanto politico in realtà, in corso, e una proposta che cerca di pensare in grande per definire che cosa fare su questo fronte viene da Marc Auger. Marc Auger è un sociologo, uno studioso di fenomeni che riguardano appunto anche l'immigrazione, ma non soltanto. È un sociologo e un antropologo soprattutto. I suoi editori italiani vengono ricordati in questo articolo di Fabio Gambaro su Repubblica, sono Bollati Boringhieri, Raffaello Cortina, ma soprattutto il primo editore, quello che più ha valorizzato Auger, è stato Eleutera, e appunto Auger dalla Francia lancia la sua proposta. Solo un piano Marshall per l'immigrazione potrà salvare l'Europa, perché l'emergenza immigrazione rivela tutte le nostre debolezze e paure, e questo si capisce, diciamo. Però bisogna anche cercare di capire come questo specie di spauracchio che sono gli immigrati, che rivela appunto le nostre debolezze e paure, poi entri in relazione con la politica. Le tensioni provocate dall'arrivo dei migranti rivelano soprattutto il malessere acuto dei nostri paesi. Di conseguenza la politica interna interferisce con un problema d'ordine planetario che bisognerebbe affrontare globalmente con la cooperazione di tutti. Naturalmente sarebbe meglio risolvere la questione alla fonte, nei paesi da cui partono i migranti, ma su questo lasciamo fare, non ne siamo capaci. Anche perché per troppo tempo abbiamo lasciato deteriorare una situazione le cui conseguenze esplodono oggi, producendo problemi che non possono essere affrontati con misure improvvisate. Quindi non possiamo più basarci sull'improvvisazione. L'improvvisazione ha fatto tutto il suo tempo, ha mostrato la corda e ne vediamo i risultati, e le risposte slogan andiamo là e risolviamo il problema alla radice è, oltre a essere, come dire, un pochino colonialista, del tutto velleitario. Molti politici usano questa formula, questa ricetta, ma sta di fatto, dice Auger, semplicemente non ne siamo capaci, non siamo in grado di andare sulle coste dell'Africa, all'interno dell'Africa, insomma, oppure in Siria, non siamo capaci di andare a risolvere i problemi sul posto. In realtà dobbiamo risolverli qua da noi, ma come si può fare? La proposta di Auger è appunto questo del piano Marshall per l'immigrazione, che è un piano Marshall naturalmente non americano questa volta, un piano Marshall europeo. Ci vorrebbe una politica europea, dice Auger, forte e coraggiosa, ma l'assenza e l'immobilità dell'Europa è evidente. Da qualche tempo le divisioni e le paure lacerano il continente, tanto che alcuni vorrebbero persino reintrodurre le frontiere interne. Non è che qualcuno lo sta già facendo, in parte la Francia l'ha appena fatto, quindi sì, insomma la questione della richiusura delle frontiere interne, delle sospensioni sempre più frequenti di Schengen sono all'ordine del giorno e non riguardano naturalmente la popolazione europea, ma la possibilità che attraverso le frontiere interne dell'Europa passino questi altri tipi, diciamo, di figure e di soggetti, altri appunto i migranti. Invece, insomma, dice Auger, se si rinunciasse alle reazioni emotive, si potrebbe cercare di valutare i problemi razionalmente e ipotizzare innanzitutto alcune azioni immediate d'ordine umanitario per garantire l'accoglienza e la protezione dei migranti. Queste soluzioni a breve avrebbero però senso solo se contemporaneamente si cercassero anche soluzioni di lungo periodo. Ad esempio, immaginando una grande iniziativa collettiva, una sorta di piano Marshall dell'immigrazione, a un problema d'ordine planetario, occorre rispondere con una politica globale di cui i paesi più ricchi d'Europa dovrebbero farsi promotori. E in realtà l'accenno al piano Marshall ha un suo senso, viene fatto ritualmente nei discorsi, diciamo, sui grandi problemi, questo accenno al piano Marshall, però effettivamente quando l'Europa era uscita devastata dal secondo conflitto mondiale, gli americani decisero che una cosa avevano i soldi e una cosa potevano utilizzare i soldi. E il piano Marshall fu appunto un piano fatto a tavolino che aveva naturalmente tutti i suoi limiti, ma aveva anche tutti i suoi pregi, che decise insomma di fare un investimento sul futuro. Per gli americani la questione era molto semplice: spendiamo un sacco di soldi adesso, rimettiamo in piedi l'Europa e poi converrà a tutti. Forse, data l'emergenza del problema immigrazione, non sarebbe sbagliato appunto che l'Europa tentasse questo ennesimo, questo passo avanti, tentasse di darsi una sua identità, appunto un piano Marshall. Però il difetto, il problema qual è? È che l'Europa sognata, l'Europa immaginata ormai non più dai padri fondatori ma anche semplicemente da noi cittadini, non assomiglia per niente a quella che c'è nella realtà. L'Europa, dice Auger, si scopre debole, divisa e incerta di fronte a un problema che in termini numerici non è certo insormontabile, se solo ci fosse la volontà politica. Ma un'Europa senza solidarietà è un'Europa che non ha più un senso. Certo, tutto ciò ha un costo che deve essere stimato. L'Europa unita è ancora un essere sufficientemente forte per provarci. Se però non è in grado, allora accetti la propria sconfitta e lasci intervenire l'ONU, le Nazioni Unite, perché questa è la seconda possibilità. La questione immigrazione naturalmente non riguarda soltanto l'Europa, noi siamo, diciamo, il punto di attrattiva, almeno diciamo poi di certi flussi di immigrazione, perché mica sono solo dalle parti nostre che vengono a sbucare. Insomma, se l'Europa non ce la fa, se non è in grado di gestire una questione tutta sua e africana in gran parte, allora cede il passo alle Nazioni Unite. Sarebbe abbastanza umiliante, sarebbe come rinunciare ad aver tentato un progetto per tutti questi anni, sarebbe come dire che l'Europa di fatto è soltanto una formula e una bandiera, però insomma bisognerebbe tentare questo. Poi la discussione di oggi in realtà tocca altri punti, perché sì, si parla di compassione e solidarietà, ma si torna anche a questo argomento dell'immigrato come spauracchio. Insomma, perché fa tanta paura all'opinione pubblica il migrante? E la risposta, questa tutta dell'antropologo direi, è perché prima di tutto sono l'esempio vivente dello sradicamento, hanno lasciato il loro luogo d'origine e ciò per noi che viviamo nel culto delle radici è una sorta di sacrilegio. Come tutti i nomadi ci costringono a rimettere in discussione l'idea che un uomo sia legato per sempre alle proprie radici. Ecco, questa è una riflessione molto interessante che naturalmente non ha a che fare col piano Marshall, però insomma, ecco, probabilmente nella paura del migrante c'è anche il nostro culto un po' feticistico, anzi molto feticistico, delle radici. Vabbè, queste sono alcune delle considerazioni che fa Marco Auger in questa lunga intervista di Fabio Gambaro su Repubblica. La trovate a pagina 21 e continueremo a discutere di questi temi anche in mattinata. Non bisogna andare là, ma andare via da là, sperare in un secondo piano Marshall vuol dire non sapere come funziona l'emissione monetaria in Unione Europea e a quello a cui è servito quello americano, dice ad esempio Michele, rispondendo suppongo a Marco G, non a me, non lo so, insomma, però è un parere. Questo è uno dei messaggi che ci sono arrivati su questo argomento. I messaggi, vi ricordo, li pubblichiamo tutti sul sito di Radio 3. Mentre invece l'intervista appunto di Marco Auger, solo un piano Marshall per l'immigrazione potrà salvare l'Europa, la trovate su Repubblica a pagina 21. Wish I Knew Now How, un brano di Billy Taylor, il trio di Billy Taylor del 65, Ben Tucker al basso, Grady Tate alla batteria, ovviamente Billy Taylor al piano. Vi ricordo il nostro sito pagina3.rai.it per avere dettagli anche su queste musiche che ascoltiamo, anche per avere però tutti gli altri materiali che riguardano la trasmissione. Vedo sul televideo che viene specificata ancora la notizia migranti, oggi il Consiglio dell'Unione Europea, giusto appunto, si continua a restare in tema. Buongiorno Pietro Del Soldà, buongiorno, magari restate in tema anche voi.
Ma certo Vittorio, in certo modo riprendendo le parole di Marc Auger, l'antropologo francese di cui hai appena letto un'intervista uscita su Repubblica, cerchiamo stamani alle 10 di usare la razionalità di fronte al fenomeno migratorio. In realtà lo hanno già fatto alcuni ascoltatori di Prima Pagina. Come? Per esempio collegando il problema immigrazione ai dati sconcertanti, anche se attesi, dell'ultimo rapporto Istat sulla demografia italiana, sul crollo delle nascite, numeri che ci riportano a 100 anni fa, la Prima Guerra Mondiale. Augusta da Udine, per esempio, diceva: cominciamo allora a pensare al reale contributo demografico dei migranti al nostro futuro, al nostro futuro di fatto di persone che non si fidano l'una dell'altra, c'è poca coesione sociale, diceva Giuseppe da Belluno, e questo spiega anche
che però se no l'alternativa sarebbe spopolare il mondo, che in fondo via.
Non ti dispiace?
Ma no, basta.
Ci possiamo, mettiamola nel piatto, anche no, questa idea, insomma, di Vittorio alle 10.
Vediamo un po', no, adesso a parte le mie battute apocalittiche da tachipirina, però insomma questo è l'argomento. Pietro Del Soldà oggi alle 10 con tutta la sua redazione. Ancora immigrazione, cosa si può fare, cosa si deve fare, cosa non si potrà non fare, più che altro, perché qualcosa andrà fatta.
Senza
mentre
dubbi.
Invece grazie Pietro, noi andiamo avanti con la consueta panoramica delle pagine culturali, con un articolo dal Mattino di Napoli. A casa di Albertone la casa diventa museo, perché appunto la casa di Alberto Sordi a Roma è stata appunto trasformata in museo. Andiamo avanti con Repubblica. Repubblica, come tutti gli altri quotidiani, dedica molto spazio ad anticipare alcuni contenuti dell'enciclica verde di Papa Francesco, La terra non è nostra, non possiamo fare quello che vogliamo. E poi c'è un'interessante intervista a Franco Cordero, qui c'è l'Italia degli eretici e dei dogmatici, perché appunto Franco Cordero racconta un po' la sua collezione bibliofila e appunto dall'alto dei suoi 86 anni spiega come tramite i libri è riuscito a capire e raccontare il mondo. Invece due articoli mi sembrano particolarmente interessanti per capire lo stato del giornalismo e della cultura in questo paese. Su Avvenire, a partire dai dati di una ricerca, si dice il giornalismo non fa più notizie. In 10 anni le vendite della carta stampata sono dimezzate ed è colpa della crisi, ma è anche colpa del web, che però nel frattempo ha smesso di crescere. E invece dalla Nuova Sardegna vi segnalo un articolo, un'intervista di Giacomo Mameli a Lella Mazzoli. Lella Mazzoli è la direttrice della scuola di giornalismo di Urbino, fa varie altre cose, è anche la curatrice con Giorgio Zanchini di un festival sul giornalismo culturale. E proprio in questa chiacchierata alla Nuova Sardegna la Mazzoli si interroga su crisi dei giornali e crisi delle pagine culturali. Per concludere, il Corriere della Sera: perché da 22 anni amiamo tanto i dinosauri, se ne occupa Paolo Mereghetti riflettendo su Jurassic World. E poi c'è un breve testo sempre sul Corriere della Sera di Lolo Schonein, è l'autrice di Prudenti come serpenti, questa scrittrice africana che è presente qui a Roma per il Festival Letterature, che appunto cerca di spiegare qual è il senso della sua battaglia, però parentesi letteraria, una battaglia tutta disarmata per a favore delle donne africane ostaggio dei fondamentalisti. Un'ultima cosa, naturalmente oggi è il 16 giugno e il 16 giugno fa effetto, insomma, e non fa un buon effetto non vedere nessun articolo sui giornali italiani dedicati a James Joyce. Oggi è il Bloomsday, insomma il 16 giugno è il giorno in cui si svolge integralmente la vicenda del più grande romanzo del Novecento, dell'Ulisse di Joyce. Insomma, siamo andati quindi un po' a cercare e vi segnalo, volete sapere cosa leggere su cosa leggere, potete trovare di tutto, però c'è una rivista online che si chiama Genova Post, che ci spiega, se siete a Genova, cosa potete fare per il Bloomsday dalle 9 alle 23 al centro di Genova, in vari posti, ma insomma è tutto elencato in questo articolo del Genova Post. Ci saranno letture, forse integrali, appunto, dell'Ulisse di Joyce. E questo link, come moltissime altre cose, lo troverete sul nostro sito pagina3.rai.it, in modo da potervi orientare. Andiamo avanti invece segnalando cosa sta succedendo sul fronte della cultura e sul fronte delle battaglie culturali in Israele, perché oggi sulle pagine del Manifesto Michele Giorgio, che è il corrispondente appunto per il Manifesto da Israele e dalla Palestina, racconta di questa rivolta degli artisti in rivolta e maccartismo. Che cosa è successo? Che ci sono state le elezioni, Netanyahu ha rivinto e la nuova ministra della cultura vuole censurare le opere che delegittimano il paese. Erano in centinaia domenica Jaffa, riuniti per dire no al maccartismo. Alcuni sono personaggi noti, altri no, tutti artisti comunque decisi a protestare con forza contro la minaccia del Ministero della Cultura di revocare il sostegno, ossia censurare le produzioni culturali che, secondo la ministra Miri Regev, delegittimano Israele. È la realizzazione concreta della linea ampiamente prevista dopo la formazione del nuovo governo Netanyahu di attacco a coloro che dall'interno del paese danno spazio alle voci dissidente e politicamente scomode nell'arte e nella cultura. Quindi di questo discute Michele Giorgio in questo articolo, raccontando quali sono i pareri. Cita per esempio l'intervento di Mikhail Gurevich, direttore artistico del Teatro Khan di Gerusalemme, dove un paio di anni fa fu rappresentato in ebraico Il mio nome è Rachel Corrie, diretto da Ari Remez, no? Con l'attrice israeliana Sivan Kirshner nei panni dell'attivista americana travolta e uccisa nel 2003 da un bulldozer militare israeliano a Rafah. E appunto Gurevich è stato accolto da un lungo applauso quando ha proposto uno sciopero di tutte le istituzioni culturali. Non ci può essere alcun dialogo con Regev finché cercherà di influenzare le opere d'arte. D'altra parte qualcun altro sostiene che non si tratta di censura. Per esempio sul uno dei quotidiani più rilevanti di Israele, lo Yediot Ahronot, Ben Dror Yemini, che è uno degli editorialisti che nei giorni scorsi aveva duramente attaccato il movimento BDS, il movimento che chiede il boicottaggio, diciamo, internazionale di Israele, da un lato ha riconosciuto che la capacità di provocare, la libertà di espressione sono il sale della democrazia, però che la scelta della ministra in realtà non equivale strettamente a una censura. La ministra ha detto: se le opere delegittimano il paese, io come paese, come governo, non le finanzio. Naturalmente questa non è tecnicamente censura, è far mancare i fondi a un certo tipo di arte, di cultura, di teatro. E però, dice Yediot Ahronot, in questo non c'è niente di scandaloso. Le questioni qua sono come al solito di lana caprina, però è anche vero che una critica, un'arte, un intervento artistico, letterario, eccetera, che voglia essere radicalmente critico nei confronti dell'esistente, beh, poi un po' come dire, è un po' difficile che vada a chiedere fondi e sovvenzioni. Naturalmente questo è un problema che non riguarda gli scrittori, che insomma per scrivere hanno bisogno soltanto del loro computer, della loro penna, del loro quadernetto e, se gli va bene, di un editore, ma riguarda quel tipo di arte che di sovvenzioni ha bisogno, il teatro, il cinema. Ecco, questo è il problema che si sta creando in Israele, che è appunto cinema e teatro liberi, critici e irriverenti, sarà difficile farne, e vedremo come va avanti, ce lo racconteranno ancora i giornali, forse lo stesso Michele Giorgio. Io vi ricordo però l'articolo di oggi è Artisti rivolta e maccartismo, e Michele Giorgio a pagina 9 del Manifesto. Bene, allora c'è intanto un'ascoltatrice che si chiama Sara che ci dà una notizia confortante, benché i giornali non ne parlino. A Trieste c'è un ricchissimo programma per Bloomsday, e quindi va benissimo. Naturalmente Trieste è la città dove in parte è stato scritto l'Ulisse, quindi giustamente se ne occupano, è una città joyciana fino in fondo, e questo va benissimo così. Quindi grazie di questa segnalazione, anzi se altri ascoltatori ci vogliono segnalare iniziative joyciane nei vari luoghi d'Italia, facciano, tutto molto ben accetto. Mentre invece Ivano ci manda un altro messaggio, ricordo che questi messaggi vengono pubblicati sul sito di Radio 3, che oggi il 16 giugno del 62, mentre appunto Bloom se ne andava in giro per Dublino, andava la prima donna nello spazio, si chiamava Valentina Tereshkova, era il 62 naturalmente, non era ai tempi di Joyce, ma insomma 53 anni fa, prima donna nello spazio, l'ultima donna astrosamante appena tornata. Ma ci sarebbe anche da considerare un nuovo fattore, appunto quello che potremmo chiamare con un certo, come dire, con sarcasmo, spazio Samantha, nel senso che la povera Samantha ha perso l'astro, ma nello spazio continuano a girare tutta una serie di cose che non ci dovrebbero stare. Il Papa oggi ha fatto anticipati i contenuti della sua enciclica, facendo notare come appunto la Terra non è nostra, non siamo noi che dobbiamo, cioè non la dobbiamo usare come se fosse cosa nostra, perché è di tutti, è di Dio, eccetera. Però il Papa non ha considerato che se c'è un problema ecologico sulla Terra, c'è gravissimo anche sullo spazio. E allora vi suggerisco di andarvi a leggere, lo troverete linkato sul nostro sito, un interessantissimo articolo di Dario Ronzoni che è uscito sull'Inchiesta, Abbiamo inquinato anche le stelle, il cielo è pieno di spazzatura umana. E in questo articolo vengono indicati sia appunto le stime sull'ammontare dei detriti spaziali, sia il problema delle soluzioni, perché ecco, questa della spazzatura spaziale è interessante, non c'è una soluzione, al momento nessuno l'ha trovata, a meno che non si inventino queste astronave da fumetto che vanno in giro, come dire, a raccattare astronavi cassonetti, non lo so, qualcosa del genere, va bene. Quindi questa è un'altra dei problemi, l'invenzione dell'astronave cassonetto o dell'ama dello spazio. Boh. Comunque vi ricordo Dario Ronzoni sull'Inchiesta, Abbiamo inquinato anche le stelle, il cielo è pieno di spazzatura umana. E questo era I Wish I Knew Now. E questo era Billy Taylor, è un brano in trio del 65 con Ben Tucker al basso, Grady Tate alla batteria e Billy Taylor ovviamente al piano. Uno degli argomenti che hanno attraversato le discussioni anche qui a Radio 3, ma insomma sulle pagine culturali e non solo dei giornali in questi ultimi giorni, sono quelle le riflessioni scatenate dalle esternazioni di Umberto Eco contro internet, per così dire. Poi in realtà la posizione di Eco era un po' più complicata, e se andate su un sito che si chiama comuneinfo.net, non vi preoccupate, sul nostro sito troverete tutto indicato molto chiaramente. C'è un tentativo di riflettere ancora su queste problematiche, come internet, come social network, eccetera, abbiano cambiato il nostro modo di vivere e pensare il mondo, ma anche e soprattutto il nostro modo di fare culture. È un professore di filosofia della Bicocca di Milano, Paolo Mottana, che ragiona, ma non replicando a Umberto Eco, ma prendendo spunto da quello che ha potuto leggere, non ha ancora letto tutto il testo, di Byung-Chul Han Han. Byung-Chul Han Han è un filosofo coreano che appunto ha appena pubblicato un suo saggio per le edizioni Nottetempo, Nello sciame, visioni del digitale. E la sintesi, diciamo, delle tesi del filosofo coreano è questo: la folla che tante conquiste ha ottenuto in passato oggi è soltanto uno sterile sciame. Il mondo virtuale ha perso ogni distanza e quindi rispetto. La nominata e la trasparenza sul web sono un male assoluto. La cultura della condivisione è la commercializzazione radicale della nostra vita. Internet non unisce ma divide, eccetera, eccetera. Questo è un po' il succo della posizione, diciamo, apocalittica sul fronte internet. E dice Paolo Mottana: beh, insomma, io non me la sento di condividere questi toni, ma semplicemente perché penso che siano uno sguardo sbagliato sul fenomeno, cioè uno sguardo parziale, troppo strutturato. Se Han guardasse bene la rete, cosa che probabilmente evita visto che se ne sta sempre molto appartato, vedrebbe che il problema è molto sfaccettato, che accanto all'esercizio dell'autodenudamento, così più pornografico in certa TV spazzatura peraltro, ci sono molte formule per apparire, e per apparire obliquamente, mascherati, differenti e pluricefali piuttosto che acefali. In realtà la rete, che poi è sempre un doppio della realtà, è zeppa di zone oscure, di labirinti, di sacche di oscurità, eccetera, eccetera. Queste sono alcune delle riflessioni, trovate tutto sul nostro sito, mentre qua trovate nelle pieghe della rete e anche, diciamo, nella superficie del mondo, Guido Zaccagnini, che ci anticipa gli ascolti di Primo Movimento.
Mi piacciono queste introduzioni poetiche.
Allora, lascia fare, guarda, oggi, diciamo, oggi...
Allora, però, rimanendo in tema di poesia, oggi, diciamo, seguiamo una traccia dantesca. Si comincia con il Trillo del Diavolo di Tartini, poi si passa al Gabrieli Cohen Sextet e poi si va in Paradiso con Come All You Faithful di Rachmaninoff, che poi sarebbe Adeste Fideles. Ora no, il Purgatorio è solo perché sta al centro il Gabrieli Cohen Sextet,
sì,
non perché sennò... E oppure potremmo anche pensare all'Inferno come Attilio Fortunato. Lo vedi, no? Poi il Purgatorio.
Bene, Fortunato all'Inferno va benissimo.
Sì,
il povero
Guido Zaccagnini, Purgatorio, Giorgia Franceschi, Paradiso.
Va bene. Grazie a Cristina Santi in console, a Marzia Coronati in redazione, a Piero Pugliesi in regia, a Gianfranco Rossi, curatore del programma, da Vittorio Giacopini. Appuntamento a domani alle 9 con Pagina 3.